Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna. E venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore. Qualche volta all'inizio di una conversione autentica e profonda c'è un sentimento o una famiglia di sentimenti che diremmo non sarebbero proprio così adeguati. È il caso di quest'uomo, un fuggiasco, uno che si era fatto giustizia da sé per un impeto d'ira, avendo visto l'ingiustizia degli egiziani nei confronti degli ebrei, Mosè per l'appunto. Per curiosità si avvicina a un fenomeno che non sa spiegarsi, peraltro un fenomeno così apparentemente neanche molto eclatante, non si tratta di una grande manifestazione, ma un roveto, un cespuglio spinoso che arde ma non si consuma. Certo, una curiosità che forse è cresciuta gradualmente, che gli ha permesso di avvicinarsi solo per intendere di che si trattava. Finché Dio, proprio attraverso quella curiosità, non entra nella vita di Mosè. Quest'uomo va davanti al roveto senza sapere chi è, senza sapere cosa deve fare, senza sapere neanche perché è nato, pascolando il gregge di suo suocero, manco le sue pecore. Eppure si trova davanti a un fenomeno che gli cambierà l'esistenza e che cambierà l'esistenza anche del popolo. Perché? Perché proprio Dio in quel momento gli comanderà di prendere il popolo dall'Egitto e portarlo verso la liberazione. Ora attenzione, quando noi ci immaginiamo per una conversione autentica, profonda, l'intervento di Dio, noi a questa chiamata di Mosè diamo questa tonalità. Dio gli parla dicendo Mosè, Mosè, per dire che Dio è altissimo, grandissimo, e allora solo quando Dio agirà così nella mia vita, forse io riuscirò a parlargli. Non forse siamo noi a cercare sempre dei prodigi eclatanti, delle prove mirabili che ci spingano ad essere generosi verso Dio e verso il prossimo. Ma se invece, in seguito a questo sentimento così piccolo come la curiosità, Dio approfittasse per parlare a Mosè chiamandolo Mosè, Mosè, cioè se entrasse nella sua interiorità per dilatare questo sentimento della curiosità e perché Mosè si renda conto presto che quello che sta per a quale sta per assistere lo riguarda integralmente, riguarda la sua infanzia, riguarda la sua storia, riguarda le sue aspirazioni, i suoi progetti, anche le prospettive che in questo momento in cui si trova a pascolare le pecore di suo suocero, proprio Mosè non ha. Perché dico questo? Perché la risposta che Dio darà di sé a Mosè è di una grande tenerezza. Alla domanda, ma dimmi come ti chiami, che dirò io agli israeliti? Come farò a dire il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe mi ha mandato a voi? Ma loro non sanno chi sei, si sono scordati di Abramo, Isacco e Giacobbe. Cosa gli dirò? E là il Signore, io sono colui che sono, io mi mostrerò, quello che sono lo vedrai, quando lo vedrai saprai. Non te lo dico prima, perché io decido di camminare con te. Potrei stupirti, potrei spiantarti, potrei metterti davanti qualcosa che ti emoziona. No, io camminerò con te. E man mano, nel cammino, tu capirai che sarò io a darti l'acqua, che sarò io a darti il pane, che sarò io a metterti a riparo dai serpenti velenosi. Là capirai chi sono. È la storia del popolo, è la storia della rivelazione, è la storia che pian piano arriva fino alla pienezza del tempo in cui Dio finalmente si manifesterà così prossimo all'uomo, così vicino a lui, che l'uomo non potrà che riconoscerlo. Se è ancora un uomo che ha una curiosità dentro, se è ancora un uomo che è come un bambino, allora lo riconoscerà nel figlio, in uno della nostra stessa carne. E qua sta la sapienza, amici. Noi ci aspettiamo sempre, chissà, magari l'abbiamo pensato anche per questa Quaresima, ci aspettiamo sempre un movimento del cuore così imponente che la conversione sarà quasi, quasi, che non ne potremo fare a meno. Invece ci accorgiamo che proprio nella nostra vita, pur vedendo i miracoli che il Signore opera, sempre tendiamo a voltarci indietro, a dubitare, a sospettare della sua bontà e della sua grazia. Quando Gesù si riferirà a questi uomini che si erano spaventati e avevano detto: Signore, questi Galilei, Pilato ha mischiato il sangue con quello dei sacrifici, che come mai? Perché succede questo? Sembrano persone della nostra generazione che dicono a Dio: è successo questo misfatto, questo cataclisma, questa strage, perché succede? Cosa diresti tu, visto che le stragi le conosci, visto che queste notizie arrivano fino a te? Cosa diresti tu? Diresti: beh, se è successo bisogna punire i colpevoli, riconoscere le responsabilità, farli pagare fino all'ultimo, e questo? Perché questo ha cambiato il cuore di qualcuno? Perché queste punizioni hanno forse messo qualcuno nelle condizioni di emendarsi, di convertirsi? Non è mai successo questo. Questa giustizia degli uomini ti mette a riparo forse dalla paura, ma non fa la giustizia. Nessun uomo cresce con queste punizioni. Mi dispiace se la pensate diversamente. Invece Gesù dice: ah, è così? E allora quelli sui quali è cascata la torre di Siloe, quei 18, era forse perché erano più peccatori degli altri uomini? Questi che Pilato ha mischiato il sangue con i sacrifici erano più peccatori degli altri uomini? Se tu non entri dentro la logica della storia, anche nel suo male, sapendo come Dio la guida e dove Dio porta l'umanità, ti troverai di fronte ai fatti senza parole, con il solo desiderio di condannare a tua volta, di lottare contro quelli che fanno il male. Non è questa la logica del Signore. Come Dio si è fatto piccolo perché Mosè lo potesse incontrare gradualmente, così il popolo, così nel Figlio si è fatto prossimo a noi. Ma noi l'abbiamo giudicato e l'abbiamo condannato, segno che la nostra giustizia ancora, anche in questo, non è autentica. E guardate, non possiamo mica accusare quelli che l'hanno condannato a quell'epoca. Saremmo doppiamente peccatori. Noi lo condanniamo. Noi lo condanniamo tutte le volte che lo mettiamo fuori dalle nostre logiche. Quando ci regoliamo nelle cose della vita senza di lui, come se non fosse mai venuto, come se non si fosse mai incarnato. Lo condanniamo tutte le volte che lo mettiamo a un livello troppo alto e diciamo: ma noi siamo incapaci di arrivare fino a te. Segno che non abbiamo conosciuto la sua incarnazione, che non abbiamo mai apprezzato il dono che Dio ci ha fatto, facendoci conoscere la sua misericordia in Cristo. Lo condanniamo tutte le volte quando nei riferimenti del nostro nemico noi agiamo non come ha agito lui, dicendo che è troppo difficile, è troppo alto, è troppo santo, e che invece dobbiamo agire con forza, che dobbiamo agire con giustizia, la giustizia degli uomini. Che è successo? Forse ho gridato troppo e si è spaventato. No, ma spaventatevi voi piuttosto. Se il vostro cuore non ragiona secondo Dio, spaventatevi voi, perché il vostro cuore vi mangerà l'anima. Se il cuore non si purifica e non ragiona secondo il cuore di Cristo, davanti ai fatti saremo ancora irascibili, irosi, pieni di giudizi, pieni di rabbia, incapaci di fare il bene. Questo mondo non può procedere così, non può andare avanti così. Qua non è una questione di ideologie politiche, qua è questione di misericordia e di giustizia. Se tu hai compreso che in Dio misericordia e giustizia si esprimono allo stesso modo, fai lo stesso. Ma se tu pensi che l'una la misericordia a detrimento dell'altra o viceversa, e allora sta attento, perché quando andrai a chiedere misericordia, forse la giustizia non ti piacerà. Questo è il tempo in cui sei chiamato a verificare tutte queste grandezze. Fallo con un cuore puro, fallo con gioia. Guarda bene che cosa porti dentro e chiedi perdono a Dio per ciò che non hai ancora realizzato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu ci hai chiamati dall'ignoranza alla conoscenza della tua parola, della tua volontà. Per questo ci hai dato la possibilità di discernere nella storia, di comprendere qual è il valore dei fatti che accadono e come poter purificare il cuore con la presenza del tuo Spirito. Aiutaci in questo tempo in cui noi ti cerchiamo. Sollevaci dal peccato e dalle accuse del maligno. Mettici nelle condizioni di conoscerti e di servirti. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Per la tua sposa noi ti chiediamo, uomini secondo il tuo cuore, una generazione nuova che sappia evangelizzare con passione, che sappia rappresentare al vivo il volto del tuo Figlio e consolare tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver saputo perdonare, per non aver saputo amare, per il male che abbiamo compiuto nelle relazioni con il nostro prossimo. Forse non avevamo nel cuore il desiderio di giudicare, eppure ci siamo trovati a dividerci gli uni con gli altri. Guarisci queste ferite, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini in difficoltà, per quelli che sono oppressi dalla paura, dalla malattia, dalla schiavitù delle logiche di questo mondo. Ti preghiamo per quelli che non ci amano, per quelli che ci giudicano. Mostra loro il tuo volto. Approfitta di questo tempo perché possano conoscerti, perché siano liberi dall'orgoglio. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli, dei quali tu conosci il cuore e scruti i pensieri. Mettili a riparo dalle cose cattive, dai cattivi pensieri, dalle inclinazioni peccaminose, dalle insidie del maligno, da ogni maleficio. fa che possano lodarti in santità e giustizia per tutti i giorni della loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.